redijo.it e la storia continua. Quando la grappa ruttava ed eravamo povera gente. Storie milanesi della zona 3. 100 anni spesa bene. Ci viene ad aprire la porta al quinto piano del palazzo di via Paracelso, a due passi dalla piazza Bacone, dove vive da 30 anni. Dà l'impressione di uccellino, contratto com'è nella statura e un poco contorto dagli anni, ma l'impressione di fragilità scompare subito quando, per qualsiasi ragione, si risvegliano in lui l'insegnante e l'antifascista di razza. Da stoico quale è sempre stato, si affretta subito a spiegarci il significato di quel termine, con il quale si è definito con un certo orgoglio, e sopporta con serenità l'inevitabile proprio declino. Declino dei sensi, vista e udito, e della capacità di muoversi. Di tutto meno però che della mente, acuta, lucida e sveglia. Il signor Angelo è nato a Mantova il 31 luglio del 1905. Da poco era re in Italia Vittorio Emanuele III. In Gran Bretagna, allora impero coloniale, era morta da 4 anni la regina Vittoria. Il trono degli zar stava per tentennare sotto i moti della prima rivoluzione russa. Già dopo 3 anni la sua famiglia viene a Milano e Angelo si trova sballottato per la frequenza scolastica in vari quartieri della casa, in fondo a Monforte, quasi a Piazzale Suosa, a via Tadino, a via Fabio Casati. Lui arriverà nel 1931 in via Donatello, appena sposato. La prima cosa su cui il signor Angelo richiama la nostra attenzione è l'atmosfera che si respirava a Milano alla fine della Grande Guerra. Il 4 novembre 1918, con la folla che manifestava per la pace e non per la vittoria pagata, quella semmai un prezzo troppo caro, e considerazioni in famiglia e tra amici su quanto accadeva nel mondo con la rivoluzione russa, che era vista come una speranza per i popoli. Di quegli anni della guerra e della spagnola gli vengono ora ricordi diversi, anche qualcuno buffo. Le donne tranviere, le pallottole di carta bagnate lasciate asciugare che poi i soldati portavano nel tascapane, e con due di queste messe a bruciare lentamente, quasi come bragia, si produceva quel tanto calore sufficiente per lo scaldarancio. L'uso di regalare come portafortuna ai soldati che partivano per il fronte delle statuette di Cupido, e che quando a cavallo, alla fine della Grande Guerra, ci fu la terribile epidemia della spagnola, vennero ideate dagli analoghi portafortuna figurine femminili, stavolta per le quali era stata ideata una canzoncina: sorella di Cupido, mi chiaman Lola e salvo tutti dalla spagnola. Era una vera tragedia vedere tanti portoni chiusi a metà per lutto in quei giorni a Milano, perché allora quasi tutte le case di abitazione avevano la portineria e i portoni erano abitualmente aperti di giorno. Si usava chiuderli a mezzo quando c'era un morto nel palazzo. A casa di Angelo nessuno morì di spagnola, ma solo lui restò immune da quel contagio. Da sempre, ma soprattutto nel periodo di neutralità dell'Italia fino al maggio del 15 durante la guerra, a casa di Angelo erano frequenti le discussioni accese con il padre, che contrariamente agli altri socialisti era liberale, semmai un poco di destra. Simpatie, amicizie e comportamento erano decisamente all'avanguardia, con ad esempio la sorella maggiore, caso piuttosto raro a quei tempi, e scelse di celebrare il solo matrimonio civile senza passare poi in chiesa e non andava più alle funzioni religiose. Ed Angelo ci ricorda che fino al concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa del 1929, la cerimonia del matrimonio era sdoppiata, civile e religiosa, mentre dopo di allora al sacerdote che officia le nozze sono stati demandati autorità e compiti di ufficiale di Stato civile per la debita trascrizione sui registri di anagrafe. Frequentava la loro casa allora anche il redattore dell'Avanti, Ser Chiaro. Stretto amico del marito della sorella maggiore, quella da comportamento un po' sempre controcorrente. Il padre del signor Angelo era di umore tanto variabile da far pensare a una patologia del comportamento, causa o conseguenza che fosse della sua tristezza di fondo, lui era presto diventato alcolista. Ciò aggravava le sue crisi e lo portava anche a penose scene di gelosia con la moglie. La cosa precipitò dopo non molti anni, quando Angelo stava ancora terminando gli studi. Il poveretto, uscito definitivamente di casa, morì di cirrosi epatica nel 1924, dopo il ricovero in un ospedale psichiatrico. Quando ci fu la marcia su Roma nel 1922, Angelo aveva 17 anni, bene in grado di capire, anche grazie alle persone che frequentavano casa, la gravità dell'accaduto, e per tutta la nazione e per se stesso. Il marito della sorella venne spedito al confine, come si diceva allora, per una bazzecola, e tornato a Milano nel 1942 a seguito dell'amnistia ventennale, faticò molto a trovare un qualche lavoro. Gli fu in tale frangente di grande aiuto un altro antifascista, maestro come Angelo, e il suo fraterno amico, che riuscì a trovare per lui un posto alla Caproni. Era Salvatore Principato, una delle vittime della strage fascista del 10 agosto del 1944. www.redigio.it e la storia continua.